Alessia Crocini di Famiglia Arcobaleno, sentirai che qua in studio siamo veramente tanti. Ciao.
Ciao, ciao a tutte e a tutti.
Ciao a te, aspetta che rendo possibile anche alle altre persone ascoltarti.
Scusa, non ti sento molto,
ecco,
bene.
Ora mi senti?
Adesso sì.
Abbiamo tolto le madrine.
Esatto.
Abbiamo cominciato questo lungo redazionale sul Pride parlando di GPA, reato universale, o meglio l'abbiamo poi declinato così con Massimo Prearo, qual è diciamo l'ultimo come dire, l'ultimo strumento retorico della destra per attaccare le soggettività LGBT QI plus, usando questa, questo tema della, della GPA, tema usato anche da Rocca, abbiamo parlato anche di questo, ma poi esiste anche una realtà che è quella appunto delle famiglie omogenitoriali, di persone appunto LGBTQ che hanno figli e figlie, che in questo momento appunto si trovano esattamente a essere il target contro cui si lanciano strali soprattutto da destra, ma nemmeno soltanto. Quindi insomma vi chiediamo come voi vi muoverete in questo mese del Pride, sul Pride di Roma, e qual è insomma, come dire, la, le parole d'ordine con cui scendete in piazza.
Ma noi in questo momento vorremmo far capire a tutte e a tutti, anche soprattutto all'interno del movimento LGBTQIA+, perché secondo noi non è così chiaro al di fuori dell'attivismo quello che sta succedendo. L'operazione, devo dire, strategicamente geniale della destra in questo momento è quella di, come sempre, spostare la questione su quel tema più divisivo che è la gestazione per altri, ma all'interno alcuni giuristi nel disegno di legge Varchi leggono anche un possibile divieto per la procreazione medicalmente assistita all'estero, perché si parla di divieto di commercio di gameti anche se realizzato all'estero. Quindi il rischio è che anche la PMA fatta da una coppia di donne, nel momento in cui poi quelle donne andranno in tribunale a chiedere magari la stepchild adoption, possa venir fuori e essere motivo di incriminazione. Cosa si vuole fare? Si vuole impedire, senza passare per brutti e cattivi come è successo con il blocco dei certificati di nascita, si vuole impedire che le persone LGBTQIA+ diventino genitori. E questo dovrebbe allarmare tutte e tutti, a prescindere dal fatto che genitori lo vogliamo diventare oppure no. Perché nello stesso modo in cui per i percorsi di affermazione di genere alla fine si chiedeva la chirurgia, e adesso un po' meno, ma neanche troppo, perché? Perché si volevano sterilizzare le persone transgender, si voleva essere certi che le persone transgender non facessero figli. Quindi la verità è questo, è un'operazione di sterilizzazione giuridica e legale. Non ci possono obbligare, io sarò molto dura in questo, ma è questo il quadro che viene fuori. Non possono obbligarci, non ci possono sterilizzare in massa, ma ci stanno sterilizzando. Non possiamo adottare, non possiamo fare GPA, non potremo fare PMA all'estero, non la possiamo fare in Italia. Noi figli non li dobbiamo fare, perché la genitorialità è un privilegio eterosessuale cisgender. Quindi se noi non ci rendiamo conto che siamo veramente declassati a cittadinanza di scarto, a prescindere, ripeto, da quanto siamo interessati alla genitorialità, io credo che hanno vinto. Stanno vincendo. C'è un livello di indignazione anche all'interno del movimento molto basso. Questo è il modo in cui scenderemo nei Pride. Continueremo a gridare al lupo, il problema è che nessuno ci sta sentendo. Non ci stanno sentendo con la giusta attenzione, perché una volta che sarà caduta la pedina delle famiglie arcobaleno, è un effetto domino che travolgerà tutte e tutti, tutte le minoranze. Insieme a noi ci sono i migranti, le persone transgender, evidentemente molte persone lesbiche, bisessuali e gay, cisgender, che non sono interessate evidentemente alla genitorialità, si sentono al sicuro. E dovremmo anche sollevare la questione che tante persone nel nostro movimento hanno votato Meloni e votano destra.
Dice questa ora nel movimento, ora che persone,
come?
Dice addirittura nel movimento, nel senso che tante persone lesbiche, gay, bisessuali purtroppo votino a destra, anche non lo metto in dubbio, nel movimento spero di no.
No, non parlo del movimento, parlo della comunità, delle persone, delle cittadine e dei cittadini. Questa è una questione con cui noi spesso non vogliamo fare i conti. Pensiamo che tutto il movimento sia rivoluzionario, che tutto il movimento sia, cioè dobbiamo anche fare i conti che tutte le persone che vengono al Pride non sono attiviste e attivisti, e è importante che in questi Pride si portino dei contenuti politici. Parliamoci chiaro, tutti sappiamo che arrivati anche in 500.000 e 600.000 alla fine del Pride di Roma, quando si iniziano a fare gli interventi politici, la piazza si svuota. Meno degli altri anni, magari negli ultimi tempi, molte persone giovani rimangono più a lungo, pochissime sono le persone che leggono 70 pagine di documento politico. Ci sono Pride in cui ormai siamo a livello di Festival di Sanremo, cioè non c'è neanche la possibilità di fare un intervento politico, e se c'è deve durare 30 secondi perché sennò la gente si scoccia. È chiaro che c'è un momento in cui da una parte c'è la parte più queer, più rivoluzionaria, più dal basso, abbiamo visto il Priot a Roma, rivolta Pride a Bologna. Il problema è che c'è una spaccatura in questo momento, è un punto. È successo in tutte le grandi capitali mondiali. A un certo punto ci sono stati due Pride, un Pride più queer, più rivoluzionario, più avanzato, e un Pride più commerciale, più evento, il grande evento. Io penso che ci sia spazio per tutti. Credo che pensare di eliminare dalle grandi città, dalle grandi capitali, ormai questi grandi Pride, questi grandi eventi, sia un po' utopico. Quindi secondo me è giusto che ci siano altri Pride, come ci sono a New York, come ci sono a Londra, come ci sono a Parigi. È normale che sia così. La mia preoccupazione
penso che sia, qua ci siamo detti questo in tante, che sia anche importante continuare quei contenuti che stavano al Priot, per dirlo in sintesi, portarli anche al Pride di sabato, perché il Pride è di tutte noi e non soltanto di chi lo organizza, e perché, come dire, magari ci sono anche nuove generazioni che attraverso quelle presenze possono entrare in contatto con un modo di con un vivere in modo politico, l'essere lesbiche, gay, trans, transgender, bisessuali, eccetera, che altrimenti non lo scoprirebbero. Fra l'altro qui vicino a me c'è una compagna, insomma, di Priot, quindi non so se ti vuol dire qualcosa.
No, intanto vabbè, grazie per l'intervento, l'ho ascoltato molto bene. No, volevo solo intervenire per dire una cosa appunto rispetto alla comunità che noi intendiamo come persone LGBTQIA, che però appunto vota a destra. Non possiamo, cioè, dal definire comunità tutto questo insieme, e invece io lo chiamerei popolazione, cioè la popolazione LGBTQIA. E la comunità invece siamo noi che facciamo movimento e che portiamo determinati contenuti. E secondo me, nel momento in cui si portano determinate cose, come diceva la compagna Marta di Radio Onda Rossa, c'è bisogno poi di stare in determinati spazi, di presidiarli veramente, per fare in modo che le persone si avvicinino al movimento proprio. Perché io pure, quando poco tempo fa, cioè, io sono andata al mio primo Pride, e il mio primo Pride mi piaceva così com'era, mi piaceva, love is love, bene, è solo questo, no? Però me ne sono accorta perché c'erano determinate cose anche all'interno del Pride, e non solo, anche fuori, che però in qualche modo ti fanno avvicinare e ti fanno pensare in modalità completamente diverse, e far capire proprio che è una questione di intersezionalità di qualsiasi livello. E quindi è importante essere lì senza dubbio, portandoci sempre domande su domande. E vorrei anche dire una cosa, che ci sarà anche il microfono aperto, e che speriamo che tante persone giovani e chiunque, non solo, cioè, chiunque lo prenda per dire qualsiasi cosa, proprio qualsiasi cosa, non, cioè, è bello, dai, grazie.
Quindi ecco, era per farvi dialogare direttamente come poi si fa nelle piazze, e penso che rispetto al movimento mainstream, da questi microfoni l'abbiamo già fatto questo discorso, effettivamente così come fu accettata, anzi festeggiata, una legge sulle unioni civili che teneva fuori la stage child adoption, facendo un errore molto molto grande.
Non a Roma. No, ti fermo però.
Non a Roma. Però un Parlamento,
cioè, bisogna anche dire che il Love is Love non sia stato la cifra del Roma Pride. Possiamo dirlo di altri Pride, ma sinceramente la vena politica, il chi non si accontenta lotta, le campagne coi partigiani, me la sento di difendere il Roma Pride. Non è vero che il Roma Pride è solo un contenitore di slogan rassicuranti. Quando nel 2016 noi abbiamo fatto un Pride che diceva chi non si accontenta lotta, siamo stati criticati da tutto il movimento appunto mainstream, dalle maggiori associazioni nazionali, perché non eravamo lì a festeggiare la legge Cirinnà. E quindi rivendico anche un lavoro fatto nel coordinamento del Pride per anni, in cui io ho lavorato tantissimo per tanti anni, lavorando anche alle campagne di comunicazione, alle campagne politiche, perché la scelta di avere Tina Costa e Modesto fu una scelta politica, non fu solo una scelta di slogan, fu un percorso che era già molto avviato tra l'Ampi e il Mario Mieli. Quello che non vorrei si facesse è una spaccatura tagliata in maniera un po' grossolana, cioè questo è il Pride Love is Love venduto alle multinazionali e bla bla bla. Mi sembrano semplificazioni un po' esagerate. Secondo me bisogna riuscire a trovare un equilibrio, ma bisogna anche appunto creare percorsi paralleli, perché evidentemente un grande evento che porta in piazza 700.000 persone va gestito in una serie di, con una serie di situazioni. Non possiamo pensare che Roma sia Bologna. Bologna è grande come un piccolo quartiere di Roma. Puoi permetterti di fare un Pride di altro tipo. Credo che a Roma la questione, o a Milano la questione, sia un po' diversa. Però ci tengo a fare una distinzione tra il Pride di Roma e il Pride di Milano. C'è una distinzione politica forte, c'è comunque un'elaborazione politica molto diversa e anche dei messaggi molto diversi. Roma è stata tra i primi a mettere la gestazione per altri, ad esempio nel documento, o a parlare di cose di cui altri grandi Pride non parlavano, il sex work, tante questioni. In anni e anni questa cosa.
Ma guarda, c'è senz'altro tanta differenza tra Pride in Italia, e sicuramente c'è tanta differenza tra il Pride di Roma e il Pride di Milano, di questo ne siamo consapevoli. Ti parla una persona che a Roma Pride c'è stata sempre, dal 94 a quest'anno non ne ha saltati uno. E diciamo che i Pride come sono oggi hanno, se non altro, una complessità molto larga, e qui abbiamo cercato di parlarne di questa complessità, appunto, dalla multinazionale alla lotta. Ti dico una mia opinione rispetto al movimento. Uno dei grandi problemi è sempre stato che la parte mainstream non riconosce l'altra, non il contrario. E questo l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle per tanti anni, insomma, e quindi credo che il fatto anche che per esempio Priot abbia scelto sabato di esserci in piazza mi sembra una scelta significativa. Quindi a questo non so se ti sente da quel microfono, quindi ti giro questo, scusa, c'è una compagna delle cagne che vuol dire qualcosa.
Sì, volevo giusto aggiungere una cosa a quello che diceva Elena poco fa, cioè il fatto che Priot abbia scelto di essere al Pride e che l'associazionismo LGBT non abbia scelto di essere al Priot mi sembra che dia il segno un po' di quali sono un po' gli ordini anche di priorità e di importanza. Ma in questo sono d'accordo con te sul non creare una spaccatura tra di noi, perché il nemico è esterno. Però i segnali che lancia il Roma Pride non sono solo il comunicato, che ogni anno io leggo, devo dire, con piacere, perché è vero che negli ultimi anni, dai tempi in cui io partecipavo alle riunioni del coordinamento Roma Pride, e poi ho scelto insomma di non parteciparci più. Ammetto che ci sono stati degli avanzamenti. È vero che sul sito del Roma Pride troviamo anche scritto che la popolazione LGBT sono 6 milioni di persone, cito, pari a circa il 10% della popolazione, che ha un potere d'acquisto di un terzo superiore alla media, quindi è evidente che i segnali che si lanciano non sono univoci, quantomeno in questo, almeno diciamoci che non sono univoci.
Ma guarda, io non penso affatto che si stia negando il fatto, l'ho detto prima, che questo sia diventato anche un grande evento che dialoga con le istituzioni, che ha bisogno di avere una copertura istituzionale, che porta dentro ambasciate, che porta dentro marchi, loghi e denaro. Costa tanto fare un Pride? Sì. Costa tanto organizzare una manifestazione con più di 500.000 persone? Sì, per questo ho detto è più facile che una città con una storia completamente diversa come Bologna, con dimensioni completamente diverse, possa fare un Pride come Rivolta Pride. La questione di non essere al Priot o essere al Priot. Priot, come è uscito fuori forse a gennaio, le prime riunioni, gennaio-febbraio, i Pride sono dei percorsi. Famiglia Arcobaleno non ha mai aderito a un Lazio Pride. Ogni anno ci arriva un invito al Lazio Pride, che viene organizzato solo ed esclusivamente da un'associazione, e io ogni anno rispondo: non credo che il Pride sia un cocktail party per cui mi arriva un invito e io partecipo, o partecipo alla costruzione di un Pride oppure non ufficialmente, poi ci posso anche andare personalmente, ma ufficialmente non aderisco. Quindi il problema, secondo me, è che il percorso del Pride, corretto, giustissimo, rispettabilissimo, sono felicissima. Io purtroppo non c'ero perché non ho avuto la possibilità di esserci, perché non ero a Roma. Ci sono state delle persone di famiglia Arcobaleno, ma nel momento in cui non costruisci, perché noi abbiamo poche forze in campo e quindi già a malapena riusciamo a seguire il coordinamento del Pride, ma se tu non costruisci quel percorso, per me mettere la pecetta di un logo è ridicolo. Quindi questo è il mio punto di vista di famiglia Arcobaleno. Famiglia Arcobaleno è fatta solo ed esclusivamente di volontariato.
Sì, mi sembra un punto di vista assolutamente condivisibile, e comunque sappiamo anche che il Pride non finisce il 10 giugno, ma ce ne saranno ancora e ancora e ancora, così come le nostre lotte, e quindi i percorsi si possono anche incontrare dopo, insomma, no?
Assolutamente d'accordo. I percorsi si attraversano e si condividono. Per me mandare un logo, io ero in conversazione con alcune persone e ho detto ci saremo, e alcune mie soci c'erano, ma per me non ha senso fare la sfilata dei loghi se non si è costruito politicamente, gomito a gomito, quel percorso lì, perché lo trovo ipocrita, superficiale e non lo condivido come percorso. Ripeto, la stessa cosa che facciamo con Lazio Pride. Lazio Pride viene organizzato ogni anno solo ed esclusivamente da un'associazione, e ogni anno io rispondo sempre grazie mille, non penso che sia questo il modo di aderire a un Pride, quindi non abbiamo mai aderito. Poi ci possiamo andare, alcune persone ci vanno, anche perché è importante fare invece dei Pride sui territori che non siano Roma, è importantissimo, è il modo in cui viene costruito che ad esempio noi non condividiamo.
Senti, noi ti ringraziamo per il tuo intervento, perché
grazie,
il nostro spazio è ampiamente terminato, e ci vediamo sabato in piazza.
Assolutamente sì, grazie a tutte e a tutti, a tutto, e anche alle persone che sono lì con te per il lavoro politico che fanno.
Buon Pride, ciao.
Buon Pride, ciao Elena.
I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking.
A proposito di cantanti che poi, quando gli vai a chiedere che ne pensano, si tirano indietro, pure Gloria Gaynor, eh? A questo punto direi che possiamo salutare e lasciare un po' di spazio alla musica, in attesa di Tabula Rasa, che sta già dietro il vetro dello studio. Salutiamo, perché qua si arriva alla spicciolata e ci se ne va alla spicciolata, quindi qualcuno c'è, qualcuno no. Vi lascio lo spazio per salutare a tutti.
un abbraccio, grazie per queste due ore in compagnia, grazie veramente.
Grazie mille a tutto, è stato bellissimo, grazie, grazie, grazie.
Grazie a tutto, alla prossima.
Grazie a tutte e tutto, ci vediamo sabato al Pride e ci vediamo ogni giorno nel resto della città.
Un po' di spazio alla musica in attesa di Tabula Rasa, che sta già dietro il vetro dello studio. Salutiamo, perché qua si arriva alla spicciolata e ci se ne va alla spicciolata, quindi qualcuno c'è, qualcuno no. Vi lascio lo spazio per salutare a tutti.
Un abbraccio, grazie per queste due ore in compagnia, grazie veramente.
Grazie mille a tutto, è stato bellissimo, grazie, grazie, grazie.
Grazie a tutto, alla prossima.
Grazie a tutte e tutto, ci vediamo sabato al Pride e ci vediamo ogni giorno nel resto della città.